Professoressa Piana è invitata a stare qua con noi. Bene, allora subito la parola al dottor Stefano Aprile, magistrato del Tribunale di Roma. Prego.
Buongiorno a tutti, grazie agli organizzatori. È successo qualcosa? Ho un influsso negativo, si vede che i computer ormai mi odiano. Oh! Sì.
Ho fatto qualcosa di strano.
Cavo scollegato, eccoci qua. Allora, vi siete persi, diciamo, i saluti perché erano rumorosamente accompagnati dal microfono, ma insomma, ringrazio gli organizzatori e tutti voi che siete rimasti qui. Mi rendo conto che non è facile resistere a tutta questa inefficienza, innanzitutto quella che arriverà da me fra pochi istanti. Allora, vado velocissimo, anche se per rispetto delle gentili signore che fanno il servizio di interpretariato non potrò essere velocissimo come se parlassi soltanto a colleghi e amici italiani, quindi cercherò di rallentarmi un pochino e non fare Enrico Mentana. Allora, le regole e l'organizzazione, il processo penale, perché di questo parlo io, è stato scritto, pensato prima di internet e francamente non c'entra proprio niente con internet, sono due mondi apparentemente incomunicabili, ma non solo, è stato scritto, pensato in un'Italia che non c'è più dal punto di vista geografico, non parliamo della geografia specificamente giudiziaria, ma l'Italia ora è interconnessa, banda larga, 30 anni fa non era così. La società è cambiata, i nostri figli o nipoti sono nativi digitali, è un altro mondo, il processo è ancora con canoni vecchissimi, le procedure sono ottocentesche, non nel senso che sono state scritte nell'Ottocento, perché sapete che sono state scritte alla fine del Novecento, però lo sono di fatto, perché sono farraginose, complicate, va bene. E ci sono una serie di attività che sono obbligatorie, che hanno dei costi, dei quali sembra che nessuno si interessi. E poi i magistrati, che sempre, io sono magistrato, sempre dicono, io sono indipendente. E quindi, lì è provocatorio quello che c'è scritto là sopra, è volutamente provocatorio, non è così, ma... da un certo punto di vista questa concezione della indipendenza uguale faccio ciò che mi pare qualche volta, no, l'abbiamo visto verificarsi, no? E quindi so io come si risolve il problema, il mio problema, sono io che individuo la soluzione tecnologica migliore, io trovo chi me la finanzia, io la realizzo e voi me la fate usare, perché io sono indipendente. E quindi i fiori. Ne abbiamo sentito parlare ieri dei fiori sul territorio, in mezzo al deserto, perché poi le statistiche ci dicono che c'è il deserto in tema di efficienza in alcune parti del paese, ci sono dei fiori. Va bene un territorio con deserto e fiori? Bah, magari è un giardino bonsai carino, però insomma forse meno come posto per viverci. E un'altra ennesima provocazione, qui io non mi permetto, Calvino è troppo per me, io cito Robert De Niro quando interpreta Al Capone negli Intoccabili e quindi per gli amici stranieri lo leggo perché non avevo coraggio di leggerlo agli amici italiani, si ottiene di più con una parola gentile e una pistola che solo con una parola gentile. E perché? Perché... la complessità richiede che quando si vuole affermare una innovazione, sì, ci vuole cultura, ci vuole un territorio fertile, ci vogliono i fiori, ma anche un piccolo carro armato, perché se no il territorio, meno male che ci sono alti rappresentanti delle forze armate che mi capiscono, il territorio se no non si conquista. Però, adesso esco dalla provocazione, la innovazione non è che può essere affermata manu militari con i carri armati, si deve poggiare su una accettazione da parte dei protagonisti, no? E quindi non è che ci dobbiamo inventare delle cose particolari, tutti noi usiamo oggetti tipo questo, che ora sta contando i minuti che sto usando per ammorbarvi, e vogliamo continuare a usare cose tipo queste, non è che vogliamo tornare alla macchina per scrivere, no? E quindi imponiamola questa tecnologia, ma basiamoci sulle cose normali che usano tutti, usiamo degli standard, non inventiamoci il razzo per andare sulla Luna, l'hanno già fatto gli americani. Quindi usiamo il carro armato, una modifica legislativa, e qui c'è un decreto legge e c'è un amico in sala, l'estrema sinistra della prima fila, che mi ha aiutato quando questo intervento col carro armato è stato approvato. È un intervento che ha cambiato il mondo della giustizia dal punto di vista tecnologico. È stato imposto l'uso di determinate tecnologie che erano di mercato e dei tempi. Poi è stato emanato un decreto ministeriale che è un regolamento, che è quello che vedete lì citato. Cosa dice questa bella pensata? I servizi si danno in rete, gli utenti, mi è piaciuto moltissimo il richiamo della professoressa Piana, i cittadini, gli utenti sono portatori di interessi, non li dobbiamo tenere fuori dalla porta della innovazione, devono entrare, le carte devono essere digitalizzate, come tutto il processo, dobbiamo comunicare in modo elettronico, dobbiamo firmare i documenti elettronici e dobbiamo conservarli. Queste sono le assolute banalità che dice quel decreto legge. E qui subito delle conseguenze da quelle scelte col carro armato. Si lavora in un altro modo. Non è più il giudice artigiano che prende Word e scrive la sentenzina. Lavora con altre persone, condivide una responsabilità con i suoi collaboratori, non è da solo. E bisogna quindi organizzare il lavoro per processi, e non parlo del processo nel senso del trial, del giudizio, ma parlo del processo produttivo. Siamo una azienda, grandicella pure, e quindi vanno ripensate alcune attività e alcune professionalità. I giudici diventano un pochino tecnologici, devono imparare l'uso delle tecnologie, diventano anche un po', virgolette, cancellieri, perché devono scrivere un po' di più di prima. Non possono più limitarsi a dettare. Io invidio il collega Stewart, che detta la sentenza e la illustra. Lo invidio, il nostro ordinamento, diciamo, non accetterebbe facilmente una motivazione di questo tipo. Da questa innovazione tecnologica nascono nuovi bisogni, ovviamente, e qui il territorio fiorisce, ma fiorisce questa volta con dei semi che sono stati certificati a monte, che vanno bene. Poi è vero che il territorio deve sviluppare quella piantina che può essere un arbusto o una foresta, a seconda del territorio dove io sto, delle intelligenze che ho, ma il seme è lo stesso e la pianta che nascerà è la stessa, sarà più bella, più grande, avrà i fiori, non ce li avrà, ma non può essere un'altra cosa. E ancora, cerco di accelerare, il concetto che si va affermando dall'innovazione tecnologica è quello che tutti gli attori del processo, e quindi giudice, PM, avvocato, cancelliere e i loro prodotti, i documenti, gli atti che loro producono, entrano in un unico flusso che deve essere adattabile, perché ci cambiano il codice di procedura ogni giorno praticamente. Quindi non possiamo fare delle procedure rigide dal punto di vista tecnologico, perché ci cambiano il codice. E allora la tecnologia diventa un fattore abilitante per una riorganizzazione e abilita anche nuove funzioni e ci consente finalmente, nessuno mai se ne occupa, di ridurre un pochino i costi. Salto questa slide perché non c'è tanto tempo, sono già 9 minuti e 5 secondi che parlo, ma ricorda in sintesi, no, in maniera visiva, quello che ho detto poco fa. L'ultima righetta invece la voglio ripetere ad alta voce. La conseguenza dell'innovazione tecnologica e organizzativa è che la produttività del sistema è aumentata. Rispetto a cosa? Al fatto che sono ridotte le risorse umane e finanziarie. Abbiamo solo perso, no? Di personale e di risorse da spendere nel processo, ma la produttività è rimasta la stessa o addirittura in alcuni casi è aumentata. E questo perché? Perché abbiamo usato le tecnologie e ci siamo riorganizzati. Esempi solo sul civile, ma solo per dirvi le brutte cose che vi dirò fra un secondo sul penale, no? Due numeri buttati lì, 1,5 milioni gli atti telematici dei signori avvocati dell'anno scorso, quelli dei giudici 1,7 milioni, gli atti digitalizzati, cioè che erano di carta, che sono stati mangiati dal sistema, sono stati digeriti dal sistema, sono 3,7 milioni. Sono state inviate 12,8 milioni comunicazioni digitali. Sono stati fatti oltre 30,000 pagamenti telematici. Allora, non sono chiacchiere, è una realtà che funziona, potrebbe funzionare meglio, non voglio parlare di questo, vi voglio dare dei numeri veri che dimostrano che quella scelta tecnologica e di riorganizzazione ha portato dei risultati. Si poteva fare di più? Forse. Si poteva fare meglio? Sicuramente. Ma questi numeri qua non ce li ha nessuno, secondo me, in Europa, nessuno. Ma quelli sono i numeri, diciamo, degli atti depositati, eccetera. Qui vi parlo dei soldi che sono stati risparmiati, perché io sono fissato, non sono un economista, come la nostra amica che ci ha intrattenuto ieri pomeriggio della Banca d'Italia, che pensa solo ai soldi, lei, poverina, ma io penso anche ai soldi. Mi permetto di scherzare solo perché è un'amica. Con quelle comunicazioni elettroniche abbiamo noi cittadini, non io, noi cittadini abbiamo risparmiato almeno 40 milioni di euro e 12 milioni di ore uomo di costi organizzativi. Fare una notifica, non spiego qui ai colleghi stranieri, ma gli italiani lo sanno che vuol dire. Un sacco di persone che fanno fotocopie, prendono la macchina, prendono il pulmino, perdono del tempo. I depositi telematici degli atti degli avvocati hanno risparmiato delle ore uomo per gli avvocati. Sì, forse avranno bisogno di meno segretarie, può essere, magari avranno più laureati e meno segretarie, va ripensato anche il mondo della professione. E si è ottenuta una diffusione a tappeto di queste innovazioni. E ora vi avevo promesso qualche nota, diciamo, meno felice. Penale, atto digitale ce l'abbiamo? No. La firma digitale? Sì, quella ce l'abbiamo, però in teoria, perché esco un secondo dalla presentazione, qui ve lo faccio vedere un atto che io ho emesso in una data sospetta, lo riuscite a leggere? 1 giugno, un atto che io ho emesso in un procedimento penale, riguarda addirittura un tema cautelare, quindi era una persona detenuta, non è una sciocchezza, ho emesso firmandolo digitalmente, ero al mare, da qui la data sospetta, 1 giugno, weekend del 2 giugno, ero al mare, adesso mi faranno il procedimento disciplinare, ho firmato, era un atto urgente, l'ufficio me l'ha trasmesso per posta elettronica, io avevo il fascicolo digitalizzato, del quale poi se ho tempo vi parlerò perché è interessante, e ho emesso questa ordinanza dove ho revocato una misura cautelare a una persona. L'ho firmato digitalmente, l'ho spedito alla mia cancelliera che lo ha stampato. Perché poverina non sapeva che farci. Se fossi stato un giudice civile, la cancelliera non l'avrei disturbata, avrei inserito questo documento nel sistema del processo telematico e quindi sarebbe stato automaticamente conservato e comunicato. Invece la mia cancelliera lo ha stampato, ne ha attestato la conformità, lo ha scansito di nuovo col suo timbrino e lo ha mandato al carcere e agli avvocati. Quindi firma digitale sì, però io la uso io perché sono pazzo, ma non ha, diciamo, alcuna utilità concreta in questo momento. Conservazione legale, ho già risposto, no, salvo le notifiche del settore penale, perché usando l'applicazione disponibile, quei documenti, là notificati in quel modo, sono salvati a regola d'arte per sempre in formato digitale. Lavoro a distanza? Ve l'ho detto cosa ho fatto, ho lavorato a distanza, non proprio, no? Nel civile si fa. Accesso remoto? Manco per niente, io non ho acceduto alle informazioni che avevo in ufficio, ho fatto una copia di quel fascicolo digitale e me la sono portata al mare. Abbiamo realizzato una cosa che dobbiamo realizzare da una vita, cioè la banca dati dei carichi pendenti. I colleghi italiani sanno perfettamente di che parlo, per gli stranieri non sto parlando delle condanne definitive per il quale il sistema informativo è in piedi da tempo immemore, no? Ma parlo dei procedimenti per i quali pende un giudizio. Molto importante saperlo, no? Abbiamo strumenti per la redazione degli atti? Siamo agli inizi, insomma, ci sono degli elaboratori di testi. Siamo nella situazione del 1991, quando io entrai in magistratura, si usava un'altra applicazione, non Word, ma è la stessa roba. Cioè, non è che abbiamo fatto grandi passi avanti. Notifiche telematiche abbiamo iniziato. Stiamo coinvolgendo gli avvocati in questa meraviglia di processo? No, per niente. Perché, non perché ci stiano antipatici, ma evidentemente non ci siamo riusciti. Ma stiamo coinvolgendo questi signori qui in prima fila sulla destra, cioè le forze di polizia? No, però in realtà è tutto pronto, è tutto finanziato da anni, dall'Unione Europea che ci ha creduto, noi non siamo riusciti. Perché? Perché non... le resistenze a un cambiamento che salverebbe la vita nostra e delle forze di polizia, sono enormi, enormi. Ma è tutto pronto e realizzato. Abbiamo una banca dati investigativa? Qui ho messo no perché ero arrabbiato. Usiamo strumenti di analisi del testo e del linguaggio? Che è? No, la risposta, per gli stranieri. Quali sono le criticità del penale? Squadra che vince, si dice, non si cambia. Nel civile, quella roba lì, quel processo che abbiamo inventato, quello tecnologico, dicevo così, il processo cosiddetto telematico, funziona. Potrebbe andare meglio, ma funziona. Perché non facciamo una cosa uguale? Domanda cretina. Quella è una squadra che vince. No, la cambiamo, facciamo un'altra. C'è un disegno dove vogliamo andare? Nel processo telematico il disegno c'era, chiaro, definito. È stato imposto coi carri armati. E poi, dopo i carri armati, si è fatta supporto, assistenza. C'è un disegno nel penale? Non mi pare. C'è attenzione alla sicurezza? Perché una grande differenza è che, almeno per una parte del procedimento, parliamo di dati segretissimi, non segreti, segretissimi. Quindi c'è un'attenzione particolare a questa parte del processo penale, che è la parte delle indagini preliminari? Non tanta. Però non è vero che, siccome quella parte è segretissima, poi sia tutto segretissimo. Anzi, il contrario, il processo penale è pubblico. Pubblico. Oh, pubblico. E quindi perché non scambiarci delle informazioni con l'avvocato? Perché l'avvocato deve venire in cancelleria a chiedere quando è stato rinviato il processo? Ma è una follia. No? 20 secondi. Esco dalla presentazione e vi faccio vedere una banalità che secondo me pochi sanno esistere. Parlo del civile, ma esiste per il comune cittadino, senza autenticazione alcuna, la possibilità di consultare i registri del contenzioso civile. La sapevate? No. Dov'è? Non ci vedo. Sono anche cieco. Non lo so. Vediamo Roma. Volevo andare a vedere il contenzioso civile di Roma da bravo cittadino qualunque. Cosa vuoi vedere? Vuoi fare una ricerca tramite ruolo generale? Non mi mette i nomi delle parti, perché è la ricerca che può fare chiunque. Se fossi un soggetto del processo entrerei con la mia smart card e vedrei i processi dove sono coinvolto. Ma sono un comune cittadino. Vedo il numero di ruolo generale, 1-2015. Ci sarà il fascicolo 1? Eccolo là. Riuscite a leggere? Il procedimento 1 del Tribunale Ordinario di Roma, 1 del 2015 voglio dire, è assegnato al giudice Bertuzzi Mario e secondo grado, perché sarà un appello probabilmente sul giudice di pace, e ha un'udienza fissata. Questo il comune cittadino che sa qual è il suo processo, lui il numero di registro lo sa, accidenti, no? Ce l'ha la causa. Allora, invece di chiedere all'avvocato che si fa pagare per dirgli guarda che l'udienza è rinviata al 16 marzo, scusate signori avvocati, vi tolgo del denaro, va sul sistema e vede la mia causa quando è il 16 marzo. Bene. Perché non farlo anche nel penale? Che problema c'è? Il processo è pubblico. Se vado in tribunale li vedo tutti i processi, anche quelli che non mi riguardano. Non si sa. Posso depositare gli atti in maniera telematica? Ma men che meno. Ci dobbiamo inventare soluzioni particolari o possiamo usare degli standard di mercato per fare queste cose? Magari sì. Basta che costruisca delle strutture centralizzate, così magari la banca dati dei carichi pendenti viene fuori da sola. E apro a internet, come abbiamo visto prima nel civile, la fase dibattimentale. E poi però metto in sicurezza assoluta, perché la separo fisicamente, la fase delle indagini preliminari. Non sta sulla stessa macchina, perché è pericoloso. La metto da un'altra parte, la metto sotto il signor procuratore generale, che ne ha la responsabilità per gli uffici del distretto. E quindi lì posso metterci gli atti digitali nativi, perché stanno al sicuro, là dentro. Posso usare la firma digitale, ma certo, perché no? Posso depositare gli atti, lo faccio nel civile, perché non lo devo fare nel penale? Perché non posso usare la PEC con le forze di polizia? Ora lo stiamo facendo, ma gli mandiamo soltanto le cose da eseguire. Andate a fare questa attività, andate a fare questa notifica. Ma perché non possono mandarci loro le notizie di reato? Certo, ci hanno anche finanziato per farlo e lo abbiamo anche realizzato il sistema. Vogliamo usarlo? Gli avvocati devono solo avere dei danni dal processo telematico o possono avere anche dei vantaggi? Oggi hanno danni, tra virgolette, nel senso che noi gli mandiamo con la PEC le notifiche delle fissazioni delle udienze, degli atti urgenti, no? Fissiamo l'udienza di convalida dell'arresto domani mattina, mandiamo la PEC oggi. E l'avvocato o la riceve o la riceve. È fastidioso, ma non gli possiamo consentire, se deve mandare un'istanza lui a noi, di usare lo stesso canale. Magari. Del civile lo fa, perché non glielo facciamo fare? Allora, oggi come oggi è ovviamente teoricamente possibile, manca su questo aspetto uno strumento attuativo che non viene fatto perché, non perché siamo cattivi, ma perché il sistema informativo non c'è dove ricevere queste cose. Quindi voi lo mandate a una casella di posta e poi bisogna stampare. E quindi non viene fatto, vi ho citato la Cassazione che dice che non lo potete fare, cioè che gli signori avvocati non possono usare la PEC per mandarci gli atti. E poi vogliamo inventarci qualche cosa che aiuti il giudice a navigare in migliaia di pagine quando deve decidere? Certo, al dibattimento, oralità, immediatezza, stanno lì 3 anni, ascoltano 400 testimoni e immediatezza, poi vanno in camera di consiglio, si ricordano tutto, e decidono, no? E quindi quello l'abbiamo risolto come problema, sto scherzando ovviamente, ma pensate a me, poverino, giudice delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare, che devo fare in abbreviato un processo di 50.000 pagine, io sono bravissimo, ovviamente, se no non sarei giudice per le indagini preliminari, sono Pico della Mirandola e quindi io mi ricordo tutto. Sì, insomma, diciamo di sì. E allora, 23 minuti, sono stato bravo, quindi posso ancora, diciamo, parlare di qualcos'altro che dopo le note dolenti mi piacerebbe che, oltre a quelle cose banali che ho detto prima, che vanno fatte, va definito un disegno di sviluppo per uniformare il processo penale dal punto di vista tecnologico al processo civile, in modo da introdurre questa minima innovazione in quel mondo, mi piacerebbe anche che con l'occasione si usassero delle tecnologie che sono disponibili e che sono delle eccellenze italiane nel mondo. Perché l'università, mentre noi stiamo qui a baloccarci con i nostri problemini giuridico-giudiziari, le università italiane producono intelligenza. C'è la possibilità di raccogliere e usare le informazioni e le conoscenze che ci sono nei sistemi informativi, se li avessimo, e di valorizzare un'altra cosa, oltre ai dati e le informazioni, per quelle c'è Google, cerco un nome, no? No, ci sono le prassi, noi abbiamo degli investigatori e abbiamo dei colleghi esperti in indagini che oltre, che hanno un patrimonio dentro la testa, che hanno affinato tecniche, queste cose si perdono con loro, si cambiano lavoro, a un certo punto vanno in pensione. Perché perdere questo? La tecnologia è in grado di acquisire anche le metodologie di indagine ed è in grado di mettere in rete queste conoscenze e farne una comunità. I social network che ci fanno sorridere, perché è vero, no? Mio figlio è sempre lì che fa il matto con sto telefonino, ma si basano su un concetto sconvolgente. La comunità condivide saperi, loro condividono, diciamo, sciocchezze, però la tecnologia è in grado di veicolare saperi di altissimo livello, perché è in grado non di trattare le parole, ma è in grado di trattare i concetti. E quindi il lavoro in team, messo su uno strumento di conoscenza di questa portata, è in grado di dare un valore aggiunto irripetibile, non perdere la conoscenza che gli esperti hanno. Vado in accelerazione. No? Abbiamo sviluppato in indagini particolari, pensate, diciamo, alla orribile vicenda. Mi si annoda sempre la gola quando sto per pronunciare questa parola, di Capaci, no? E abbiamo sviluppato indagini particolari pazzesche, sviluppando competenze incredibili nella raccolta e analisi delle informazioni. Perché le dobbiamo perdere? È una comunità, è cultura. E quindi dobbiamo valorizzare i dati disponibili. Alcuni sono espliciti, i nomi e i concetti, altri sono nascosti, impliciti. Ci sono delle informazioni che noi a prima vista non riusciamo a individuare e soltanto la tecnologia ci consente di trovarle. Trattamento automatico del linguaggio, quella è la sigla, TAL. No? Comprende le lingue la macchina, ovviamente è più sviluppata per l'inglese e per l'arabo per ovvie ragioni, diciamo, di interesse, di protezione, ma è sviluppata in Italia molto bene per l'italiano. E noi siamo solo 60 milioni e non abbiamo le colonie, quindi o ci pensiamo noi a proteggere la nostra lingua o non lo faranno gli americani, chiaramente, investiranno nell'arabo, nel cinese, da un'altra parte. E queste tecnologie sono in grado di tirar fuori delle entità dai documenti, ma non glielo dico io che quello che via Casilina è un'entità, no, lo capisce che è un luogo, lo marca lei come luogo. Il nome Stefano Aprile lo capisce che è una persona e lo marca come persona. Non c'è un omino che dice questo è un nome, questo è un... No, lo fa lei. E quindi mette in piedi relazioni tra queste entità. Non vi spaventate, non è intelligenza artificiale, penso. Quindi coi concetti, questi sono concetti, si può superare il problema della ricerca nei testi, che è uno strumento un po' rozzo, e per usare strumenti di localizzazione delle informazioni rilevanti. Questo serve quando abbiamo davanti tante pagine, tante informazioni. Dobbiamo tirar fuori i legami e quindi sintetizzare, e qui il lavoro a valore aggiunto dei giudici, dei magistrati, delle forze di polizia, sintetizzare nuova conoscenza, elaborare la lingua, concettualizzare, esplorare, imparare dall'esplorazione. La macchina capisce quello che io cerco e quello che mi interessa e me lo tira fuori, impara da me. Come fanno a tracciarvi su internet e sapere che voi siete interessati ai libri antichi? Perché magari su Amazon comprate libri antichi e guarda caso vi arrivano poi delle proposte. Guarda che hanno comprato, tu che hai comprato il libro di, che parla di questo, hanno comprato quelli che fanno le cose come te, anche quest'altro libro, ti interessa? Ecco, queste tecnologie applicate al mercato danno questo risultato, cioè profilano l'utente e gli propongono di comprare delle cose. Queste tecnologie si possono profilare per aiutare l'utente nella ricerca in enormi quantità di informazioni. Io ho dato in pasto 30.000 pagine in un processo con due associazioni per 416 bis, non italiane, nigeriane, una cosa interessantissima, dato in pasto a questo sistema italiano con la collaborazione della università, realizzato dall'Università Tor Vergata. Vi faccio vedere due sciocchezze dall'Università Tor Vergata di Roma, se fa il login, va bene, due sciocchezze. Allora, io avevo 80 imputati. Prendo questa imputata che vede la macchina, ha già capito che è una entità, sa che è una persona. Mi dico, cercamela, questa persona. Intanto, sul lato destro, per mostrarvi le potenzialità, la stessa ricerca viene mandata sul web, così, per giocare, la posso indirizzare da un'altra parte, chiaramente, no? Ma intanto lui, mentre sta guardando il mio mostro interno, l'ha buttata sul web, è venuto fuori una Ederaro diversa, ma insomma. Qui che cosa abbiamo? Dei documenti che hanno un riferimento sintetico, si tratta del capo di imputazione relativo alla tratta di esseri umani, e dentro c'è Antonia. Ma chi è Antonia? Io ho cercato Ederaro Paz, ma che sei impazzito? No, lui sa che è il nomignolo di Ederaro Paz, Antonia. E quindi mi tira fuori Antonia. Cioè, se io avessi fatto Google, cerca Ederaro Paz, Antonia non la trovava, ovviamente. Siccome lui sa che Ederaro Paz è un essere umano e che si chiama anche Antonia, mi tira fuori anche il paragrafo del documento dove viene fuori questa signora. Vediamo, entriamo un attimino. Quella entità, Ederaro Paz, è messa in relazione con altre entità, che sono in questo caso dei soggetti fisici, e noi lo vediamo così, ma lo vediamo anche in quest'altro modo. E poi vi dico qual era il mio dubbio. Ederaro Paz aveva una posizione assolutamente marginale, ma era imputata di 416 bis come promotore. Io ho letto ste carte e dico, ma io, cioè, o son scemo che non ho trovato una, mi è saltata l'unica pagina in cui dicevano che questa qui era il capo, no? Allora che faccio? Le ho rilette ste pagine, dico, Aprile, sei un cretino, non hai trovato l'informazione giusta. Poi mi sono fatto persuaso, come direbbe qualcun altro, che effettivamente questa non era un componente di un'associazione mafiosa. E la macchina, questa è la nostra signora, e la macchina mi mostra la nostra, voi non conoscete l'indagine, quindi questo è un grafo che vi dice poco, però non ci sono i nomi degli altri associati, questo ve lo dico perché gli altri nomi li conosco. Ci sono i nomi delle ragazze che sfruttava, che ha portato dal Togo, che ha fatto venire dal Togo. Vedete, io posso centrare i vari oggetti e il grafo mi cambia i rilievi, mette in relazione le persone da solo. E quindi ho detto, beh, allora non sono l'unico scemo che non ha capito che Denaro Patte è un associato di un'associazione di tipo mafioso, ma effettivamente non ha legami. Io l'ho prosciolta. E con le mie 30.000 pagine avrei dovuto rileggere tante volte questa cosa. E da solo, vi assicuro, non avendoci solo quel processo da fare, ovviamente, che forse era un po' difficile. E quindi il rischio che io all'udienza preliminare avessi nel dubbio mandato a giudizio Denaro Patte c'era, il rischio c'era, che nel dubbio, perché gli italiani lo sanno qual è il meccanismo dell'udienza preliminare, gli stranieri magari no, ma l'udienza preliminare, lo dico in estrema sintesi, in maniera imprecisa, è un filtro dove devono rimanere fermi lì coloro che, diciamo, nei confronti dei quali ci sono elementi non sufficienti a imbastire un processo, ovvero a portare a un processo che verosimilmente si concluderà con una assoluzione. Allora io, nel dubbio di non aver letto bene le 30.000 pagine, un'imputazione di quel tipo, c'erano centinaia di intercettazioni sulla signora, non è che non c'era niente, centinaia di intercettazioni, servizi, dichiarazioni delle ragazze sfruttate da questa signora, ma sull'associazione non c'era niente. Io l'ho prosciolta. E avrò sbagliato, me lo diranno, non mi hanno impugnato, quindi probabilmente non ho sbagliato, ma devo dire che sono stato agevolato da questa esperienza, perché ha confortato, non è che mi ha sostituito, io le carte le ho studiate, avevo dei dubbi e li ho approfonditi. Su altre posizioni non avevo dubbi perché avevo elementi così evidenti. Non vi faccio perdere tempo mostrando i grafi dei veri capi dell'associazione. Vengono fuori delle cose che quasi non stanno nello schermo, tra collegamenti, luoghi, vengono fuori telefonate chiarissime. Vi lascio queste parti perché non c'è tempo. Ma per dirvi come, se noi ci buttiamo veramente a digitalizzare seriamente il processo, non solo risparmiamo dei soldi, non solo lavoriamo insieme agli avvocati in maniera aperta e consapevole per semplificare il lavoro di tutti, ma ne guadagniamo in conoscenza e forse facciamo meglio il nostro lavoro, ma non tanto perché, diciamo, decide lei, ma perché ci aiuta. Quando abbiamo davanti dei mostri di carta, ci aiuta a individuare gli elementi essenziali della questione. Vi ringrazio dell'attenzione.
Bene, grazie al dottor Aprile. Tantissimi gli spunti, la comparazione dell'applicazione tecnologica tra processo civile e penale ha queste evidenze differenziali che sono state chiaramente enunciate, però ci sono prospettive che forse sono rassicuranti per una migliore approfondimento e dialettica processuale. Ed ora le conclusioni del consigliere Giacomo Fumo.
Grazie avvocato, ho il piacere di salutare in sala tanti amici e sono veramente lieto di poterli incontrare in questa occasione. Ringrazio i relatori di questo incontro e in particolare oggi ringrazio Daniela Piana, che conosco perché lavoriamo insieme nella scuola superiore ai corsi per aspiranti dirigenti. E ringrazio Stefano Aprile, che io ho conosciuto quando stava al Ministero e con il quale ho lavorato quando era direttore generale della Direzione Generale dei Sistemi Informativi del Ministero. E che fosse direttore generale dei sistemi informativi l'abbiamo capito oggi ascoltandolo, perché ha parlato più da tecnico che da giudice. Ed allora ecco, vediamo che cosa possiamo aver imparato da questi giorni, da questo incontro. Il nostro problema era quello del miglioramento della funzionalità del sistema È possibile migliorare la funzionalità del sistema considerando comunque che abbiamo di fronte soggetti che dalla giustizia attendono un risultato, considerato che non stiamo avvitando bulloni o costruendo autovetture, ma stiamo intervenendo sui diritti individuali ed a volte sui diritti inalienabili, come il diritto di libertà e il diritto alla segretezza delle comunicazioni e alla inviolabilità del domicilio. Bene, ecco, noi dobbiamo, ci siamo interrogati su questo, come coniugare l'efficienza alle garanzie. Ed il primo obiettivo che abbiamo perseguito è quello di verificare quale può essere il livello di efficienza del nostro sistema. E il primo ostacolo che abbiamo incontrato è quello di una normativa del procedimento civile e penale che non si è adeguata alle nuove risorse tecnologiche. Ed allora probabilmente per riuscire nel nostro intento, nel nostro obiettivo del miglioramento della funzionalità del sistema, dovremo innanzitutto operare per far comprendere che senza un adeguamento della normativa alle nuove risorse si rimane al palo e non si può andare avanti. Ricordava Stefano prima che il codice di procedura penale è stato concepito in un'epoca completamente diversa da quella in cui noi adesso operiamo. E abbiamo sentito dire ieri che i progetti di riforma che pendono davanti al Parlamento sono tali da complicare anziché semplificare il procedimento. Ed allora dobbiamo operare una scelta, lamentarci, pretendere gli interventi, oppure auto-organizzarci, oppure cercare di operare con le risorse che abbiamo. C'è stata una differenza di opinioni tra Antonello Ardituro e Claudio Castelli ieri. Dobbiamo prima cercare le risorse e poi operare, o dobbiamo cercare di operare con le risorse che abbiamo? Ma vedete, io sono convinto di una cosa, che ogni capo dell'ufficio, ogni dirigente dell'ufficio, con i magistrati e il personale amministrativo del suo ufficio, non può dire il Ministero di Giustizia è cosa altra dal mio ufficio e spetta al Ministro, secondo il dettato costituzionale, intervenire sui servizi ed io godo solo dei servizi. Io sono convinto che il capo dell'ufficio abbia il dovere, non solo morale, ma il dovere giuridico, visto che peraltro viene nominato capo con il concerto del Ministro, abbia il dovere giuridico di operare e di utilizzare al massimo le risorse o le pur scarse risorse che l'amministrazione gli può mettere a disposizione. Sono del parere che l'auto-organizzazione sia ciò che in questo momento ci può aiutare a coniugare efficienza e garanzie. Abbiamo visto che l'auto-organizzazione esiste, abbiamo sentito dire che si applica il progetto delle best practices che è stato finanziato dall'Unione Europea, abbiamo anche sentito dire che tuttavia i miglioramenti dell'efficienza del funzionamento degli uffici giudiziari e diffuso nel territorio nazionale a pelle di leopardo. È chiaro che abbiamo anche il problema di una carenza di una organizzazione centrale. Che ogni ufficio giudiziario sia una monade è certamente un grave inconveniente. E si parlava prima di una distanza di 100 chilometri tra un ufficio e l'altro in cui ci si scontra con differenze di prassi e differenze di organizzazioni notevoli. Tutto questo può portare la qualità del servizio. Una volta che abbiamo provato ad auto-organizzare l'ufficio, possiamo ottenere anche il risultato della qualità del servizio. Vedete, la qualità del servizio abbiamo imparato, ed io per primo in questi giorni, la qualità del servizio non è la precisione tecnica del prodotto provvedimento giudiziario. La qualità del servizio è la soddisfazione completa dell'utente della giustizia, che non vuole semplicemente un provvedimento giudiziario ben redatto, ma che vuole poter essere accolto dignitosamente quando si presenta nell'ufficio giudiziario, che vuole conoscere quale corridoio deve percorrere per arrivare all'ufficio nel quale deve chiedere un'informazione o svolgere una pratica, che vuole un giudice che sia in grado di dialogare o con lui o con il difensore, o vuole un funzionario di cancelleria che sia in grado di dialogare, che non frapponga una barriera fra lui e l'amministrazione. La qualità del servizio è cosa altra rispetto alla bontà del prodotto giudiziario. Ed allora, a fianco alle innovazioni tecnologiche che con l'auto-organizzazione negli uffici riusciamo ad ottenere e potremmo ottenere, dovremmo implementare il rapporto con l'utenza. Ed allora efficientamento dell'ufficio giudiziario significa non solo efficientamento della produttività, ma rapporto con la comunità. Rapporto con la comunità dal quale possono nascere effetti positivi proprio sull'efficientamento. Perché abbiamo appreso in questi giorni uno dei motivi della distribuzione a pelle di leopardo dell'efficienza dei servizi giustizia deriva spesso anche dal contesto sociale in cui opera l'ufficio giudiziario stesso. Ed allora il dialogo con il contesto sociale, il rapporto con un contesto sociale in qualche modo gratificato, significa instaurare un rapporto di fiducia, instaurare un rapporto di fiducia reciproca. Abbiamo anche parlato di quali possono essere le possibilità effettive che ci vengono date dalla auto-organizzazione. E c'è stato consigliato non solo di, come dicevo prima, di attivarci per una unificazione dei servizi di cancelleria ed un'attenzione verso l'utenza qualificata e non, ma abbiamo parlato anche della verifica e dello studio della domanda di giustizia. Riuscire a capire fin dove la domanda di giustizia è una domanda seria e fin dove viceversa è una domanda drogata. Abbiamo indici altissimi di litigiosità nel nostro paese. Ed allora è emerso, mi è sembrato di avere compreso questo concetto dai nostri lavori, è emerso che un ufficio efficiente è in grado di selezionare la domanda di giustizia e dare una risposta qualitativa graduata sulla qualità della domanda. Nel mio ufficio giudiziario le perquisizioni senza esito effettuate dalla polizia giudiziaria, e sono numerosissime, non venivano iscritte al registro generale, cioè l'esito, anzi il non esito delle perquisizioni effettuate d'iniziativa dalla polizia giudiziaria per ragioni di ordine pubblico, ovviamente non ai sensi dell'articolo 224 del codice di procedura, ma non venivano iscritte, venivano conservate in un faldone per progressione di data. Abbiamo risparmiato tempo, abbiamo risparmiato il tempo di chi le avrebbe dovute registrare, abbiamo risparmiato il costo delle copertine dei fascicoli, abbiamo risparmiato tutto il tempo dell'impiegato che avrebbe dovuto inserire i dati nel registro informatico. Le querele, cioè le informazioni sulle lesioni punibili a querela e cagionate da un incidente stradale, nel mio ufficio non arrivavano, perché in assenza di querela quell'atto sarebbe servito solamente a intasare i movimenti della cancelleria, a obbligare il magistrato a firmare una richiesta di archiviazione, registrare il passaggio del fascicolo al GIP, il GIP firmare, registrare il passaggio e il ritorno all'ufficio di procura e così via. Non si trattava di domanda drogata, nel senso che non si trattava di una superfetazione dolosa a fini speculativi, però si è trattato dell'esame di una domanda che poteva essere bloccata in origine. Alla Corte di Cassazione esistono sia al civile che al penale due strutture che sono deputate proprio a dare una risposta, diciamo, di scarsa qualità o di qualità adeguata alla domanda in tutti i casi di domande inammissibili. E alla Corte di Cassazione vengono dichiarate inammissibili con questa procedura rapida, diciamo, in camera di consiglio non partecipata a quasi il 50% degli affari che sopravvengono. Vabbè, questo troppo pochi rispetto a quanti meriterebbero la dichiarazione di inammissibilità, perché a queste dichiarazioni di inammissibilità in camera di consiglio si aggiungono le dichiarazioni di inammissibilità in dibattimento che portano a E qua torniamo al discorso, vabbè, adesso sto andando un po' a ruota libera perché ogni parola ne tira un'altra. Poi il richiamo su efficienza come risultato di una sinergia tra i protagonisti della vita giudiziaria, del mondo giudiziario. È stato richiamato da Antonello Ardituro, è stato richiamato da Antonello Ardituro il principio della immutabilità dell'organo giudicante. E a proposito di efficienza ci chiedeva: signori avvocati, ma siete proprio sicuri che sia necessario ogni volta ricominciare da capo? Quando quando la reiterazione degli atti è una mera fictio, perché è chiaro che il principio della immediatezza è sacrosanto ed è un vero principio di garanzia, ma a volte il ricominciare il principio davanti al, il da capo, da principio un processo davanti al giudice diverso si riduce a veramente ad una mera forma, ad un mero richiamo orale degli atti già fatti e non una loro riproduzione e riassunzione totale. Questo è un esempio di come per realizzare la efficienza del servizio nel rispetto delle garanzie abbiamo la necessità di una interazione tra i vari protagonisti del processo. Abbiamo parlato del personale amministrativo, delle carenze del personale amministrativo. E qua io devo sottolineare come nella giustizia quei pochi che sono rimasti siano degli eroi, perché sono dipendenti pubblici senza nessuna prospettiva di adeguamento stipendiale, senza nessuna prospettiva di miglioramento funzionale di carriera, non vedono retribuiti i loro straordinari, lavorano veramente perché sono convinti di fornire il loro contributo ad un servizio fondamentale per la vita dello Stato. Abbiamo parlato dei magistrati onorari, quanto aiuto possono dare i magistrati onorari? Valorizzati adeguatamente. Io nella scuola superiore della magistratura, al cui direttivo appartengo, sono il responsabile del settore di formazione dei magistrati onorari. E vi posso assicurare che ho colto tutte le volte che ho avuto modo di incontrarli, e sono tante, e tra poco Paolina Britti e Mario Formisano li incontreremo ancora, ho colto una grande passione, una grande voglia di fare, uno stimolo ad imparare e a sentirsi considerati per quelli che sono, cioè utili. Dobbiamo certamente anche valorizzare il loro contributo. E poi abbiamo gli stagisti che dovrebbero aiutare a costituire l'ufficio per il processo. Vedete, qua c'è stato un grosso equivoco probabilmente in cui è caduto il Consiglio Superiore della Magistratura, che ha trattato gli stagisti nelle sue delibere come piccoli MOT, cioè MOT, l'acronimo per magistrato ordinario un tirocinio, un tempo si chiamavano uditori, affidandone la formazione alla scuola superiore e poi alle strutture decentrate della scuola, con magistrati di affidamento. In realtà gli stagisti avrebbero dovuto partecipare ad un'attività ben più ampia di quello degli studi e del fascicolo. Lo stagista alla fine dello stage non è ammesso semplicemente a fare il concorso in magistratura o l'esame d'avvocato, è ammesso a partecipare con preferenze a concorsi pubblici, ad avere con preferenza l'assegnazione del ruolo di magistrato onorario. Lo stagista deve operare a 360 gradi e non può essere semplicemente utilizzato come studioso, giovane studioso dei problemi tecnici che deve risolvere il magistrato. Deve svolgere anche tutta l'attività della cancelleria, deve dare un aiuto a 360 gradi. E questo potrebbe essere un elemento decisivo per raggiungere quel livello di efficienza che desideriamo. E poi daranno una mano negli uffici giudiziari anche i praticanti avvocati, perché è pronto un decreto del Ministro di attuazione della riforma della professione. Io non so se sia ancora all'esame del Consiglio di Stato, se il Consiglio di Stato abbia espresso già il parere. Io l'ultima notizia che ho è che era stato mandato per il parere al Consiglio di Stato, un decreto ministeriale che disciplina il tirocinio degli avvocati, degli aspiranti avvocati, e indica anche una permanenza di un anno presso gli uffici giudiziari. Abbiamo avuto, e qui concludo, poi una indicazione precisa e autorevolissima di un esempio, indicazione di un esempio di coniugazione di efficienza e garanzie. Il Cardinal Bassetti, il Vescovo Gualtiero, ci ha raccontato di come si sia adeguato ai tempi il processo canonico per l'annullamento del matrimonio. Ha parlato di un adeguamento della normativa, ha parlato dell'eliminazione di quelle formalità che impedivano un rapido corso della procedura. Fermi i principi, ovviamente, della natura di sacramento del matrimonio e il principio della indissolubilità. Ci ha spiegato come è stato eliminato il passaggio procedurale della doppia conforme e come però sia rimasta integra la garanzia dell'interessato, che ha sempre la possibilità della impugnazione e dell'appello. E modificando il processo canonico, semplificandolo, non ne hanno pregiudicato la finalità, che è quella della salvezza delle anime. Ecco, possiamo fare qualche cosa anche noi, probabilmente, perché il nostro processo possa essere più rapido, con tutti i benefici economici che la dottoressa Palumbo ci ha esposto, possa essere più rapido, più efficace ed egualmente garantito. Devo dire che nel concludere provo molta considerazione ed un pizzico di invidia per gli ordinamenti dei quali ci hanno parlato i colleghi stranieri. E soprattutto mi ha impressionato quanto ha riferito il collega Stewart a proposito della semplificazione che riduce addirittura le spese per l'edilizia giudiziaria. Quando sento dire che le udienze face to face, le udienze faccia a faccia, saranno possibili solo se necessarie, ed allora penso veramente che siamo agli antipodi rispetto al nostro sistema. Alla prossima, alla prossima.
Grazie, grazie al consigliere Fumo, come sempre affascinante, se posso utilizzare questa espressione, nelle sue relazioni, oltre che ricche di spunti. Passo ora la parola al presidente del Centro Studi Internazionali Magistrati, Luigi Severini, per le conclusioni del convegno.
Con l'intervento del presidente Fumo, il convegno, o meglio il 47esimo corso di studi del Centro Internazionale Magistrati Luigi Severini, conclude i suoi lavori. Ringrazio tutti coloro che vi hanno partecipato, in particolare gli ottimi relatori. Ringrazio i componenti del Consiglio Direttivo, del Comitato Scientifico, e permettetemi di ringraziare anche la segretaria del Centro, dottoressa Ferrieri, per la sua costante e fattiva collaborazione. Grazie. Ed arrivederci al 48esimo corso di studi.
riferimento, essendo tu una donna interessata solo ai soldi, quindi venale. Procuratore, grazie, ma io devo scappare.